Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici e gli ospiti qui presenti, che sono, deve arrivare soltanto ancora qualche ospite, ma che è in città ed è appunto preso nella morsa del traffico. Sono presenti intanto il dottor, eccolo qua, prego. Alberto e Franco Sicchi. Sono presenti appunto Alberto Stampinato, presidente dell'Associazione Ossigeno, Franco Sicchi, segretario nazionale della Federazione della Stampa, Livio Pepino del Consiglio Supremo della Magistratura, Ingroia, procuratore aggiunto, accanto a me Salvatore Lusimano, che poi direttore della Sicilia, modellerà il nostro dibattito, l'avvocato del Barcellona, servizio legale al Centro Pio La Torre, Franco Nicastro, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Siamo in videoconferenza con alcune scuole alle quali abbiamo offerto, diciamo, la possibilità di poter seguire questa videoconferenza e intervenire, quindi poi se i ragazzi, i docenti vogliono fare qualche breve intervento, qualche domanda, come facciamo di solito in questa nostra esperienza di collegamento con le scuole, possono fare. Abbiamo diverse scuole, poi sapremo quante alla fine. A questi studenti, a questi docenti li ringraziamo. Il nostro progetto educativo inizierà a ottobre, quindi questa era, diciamo, una un pre-progetto, e quindi, però, dato la delicatezza e l'entità del tema, abbiamo pensato appunto di suggerire eventualmente di collegarsi. Sono collegate anche alcune scuole del territorio nazionale, perché da quest'anno il progetto educativo antimafia del Centro Pio La Torre si rivolge a tutte le scuole medie superiori d'Italia, e quindi molte di queste scuole aderiranno e stanno aderendo. Salutiamo gli amici giornalisti, magistrati, sindacalisti qui presenti. Noi, brevemente, perché abbiamo scelto questo tema? Abbiamo scelto questo tema perché, per leggere proprio tutti insieme alcuni aspetti dei presupposti, del fondamento della nostra convivenza civile. Dice l'articolo 21 della Costituzione: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e con ogni mezzo di diffusione. Questo articolo della Costituzione italiana, accolto dopo la sconfitta del nazifascismo, quanto di meglio aveva elaborato il pensiero liberale, libertario e democratico dalla Rivoluzione inglese del 600, da John Locke fino a Rosa Luxemburgo, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'uomo alla recente europea. E il mio amico presidente dell'associazione articolo 21 naturalmente si beata di questa lettura dell'articolo 20, è stata la sua associazione
poco citato, che si muove,
però vale sempre la pena di leggerlo, no? Perché appunto sembra che qualcuno se ne sia, alcuni se ne dimentica. Dice ancora un'altra affermazione di uno studioso del pensiero politico della modernità, su Artemide del XIX secolo: se tutti gli uomini, tranne uno, fossero di un parere e solo una persona fosse del parere opposto, tutti gli altri uomini non sarebbero giustificati a ridurre al silenzio quell'unico uomo. Quando lui se ne avesse il potere, non sarebbe giustificato a ridurre al silenzio tutti gli altri. Ora, noi siamo costretti a recitare un po' le origini della nostra democrazia rappresentativa e parlamentare, qual è quella nella quale abbiamo vissuto la nostra vita, praticamente questa generazione, nella quale speriamo di poter continuare a vivere, e per voi giovani di poter averla ancora più ampia, più consolidata. Perché l'Italia, dicono alcuni, cito la classifica redatta da Reporter Senza Frontiere, quindi organismi esterni alla stessa vita nazionale, agli stessi dissidi e contrasti nazionali, l'Italia è collocata al 44° posto per quanto riguarda la libertà della stampa. La Freedom House, che invece la colloca tra i paesi parzialmente liberi sotto il punto di vista della libertà di stampa. E sono organismi badate davvero al di sopra delle parti, anzi con tendenza a produrre. Ora, noi come Centro Pio La Torre siamo preoccupati di questo, è perché ci rivolgiamo, abbiamo voluto fare questa iniziativa, l'avevamo pensata prima che fosse proclamata la manifestazione, che poi è stata rinviata il 19 settembre, che si terrà il 3 ottobre prossimo. Avevamo aderito a quel 19, ribadiamo la nostra adesione, invitiamo tutti a partecipare, e non soltanto per solidarizzare con i giornalisti, no, per diciamo, difendere il nostro diritto intanto ad essere informato e a difendere ovviamente il diritto di critica e appunto di libera stampa. Questo è il tema. Se noi mettiamo queste tre questioni insieme, che noi abbiamo citato nel titolo della nostra iniziativa, intercettazione, libertà di stampa, diritto costituzionale, noi sappiamo che una limitazione dell'intercettazione è diventato uno degli strumenti più rilevanti nel corso degli ultimi decenni, in mano alla magistratura e agli inquirenti per poter perseguire i reati in generale, ma soprattutto quelli di natura mafiosa, e sappiamo che la limitazione o vanificarla del tutto significherebbe togliere l'efficacia a questo strumento. Se noi limitiamo la libertà di critica e confondiamo il diritto di opposizione con la critica che non può essere fatta, e quindi il diritto dei cittadini di essere informati, noi comprendiamo benissimo che c'è la lesione di un diritto costituzionale, ecco perché l'ho voluto rileggere, che discende, come dicono tanti, da un diritto naturale, cioè connesso alla stessa essenza dell'uomo e della sua individualità, visto nella concezione moderna del cittadino, almeno dopo la rivoluzione francese. Ora, l'intercettazione ambientale telefonica e i perditi sono stati di grande aiuto agli inquirenti per lo svolgimento dell'indagine e risolvere le prove, la natura e l'origine di tanti delitti. Senza di essi non sarebbero state possibili le più importanti operazioni antimafia degli ultimi anni, se ci pensate bene, non solo per le recentissime. Non sarebbe stato possibile conoscere le operazioni finanziarie più spericolate. Non si sarebbero potuto scoprire che le sfatte, ad esempio, delle ecomafie, come avete visto anche negli episodi di Croce, andavano della cronaca in queste settimane. Il guaio è che la intercettazione mette al nudo a volte i perversi rapporti tra criminalità organizzata, pezzi delle istituzioni e della politica, e non solo per quelle scelte, le presunte trattative tra mafia e corpo dello Stato, ma nelle più intime e routinarie gestioni della cosa pubblica, dagli appalti ai lavori pubblici a quelli dei servizi, alla gestione della sanità, fino alla nomina anche di alcuni primari, come viene venuto fuori dalle dichiarazioni di noto pentito di cui pregono atti già acquisiti all'indagine giudiziaria. Ora, quello che noi vogliamo sottolineare, ecco perché il nostro progetto educativo è volto alle scuole anche a livello nazionale, che tutto questo non avviene soltanto e solo più in Sicilia, in Calabria, in Campania e un po' in Puglia. È una questione che connessa a tutto il territorio nazionale del nostro paese, all'economia del nostro paese, alla finanza del nostro paese, alla politica del nostro paese. Non a caso, nella recente indagine alla quale è stato dato risalto, ad esempio Roma risulta la seconda città per numero di beni confiscati alla mafia. E poi viene Milano, e poi, cioè, ecco, in una rotatoria in cui non c'è soltanto Palermo, Napoli o Reggio Calabria. È vero che non tutto il territorio, nel senso pieno, ma a macchia di leopardo, e quindi è una questione della quale dovremmo preoccuparci e dovrebbero preoccuparsi anche i governanti di qualsiasi livello, tenendo conto che la lotta al racket non è esaustiva, la lotta contro la mafia, la lotta al racket è il fondamento, diciamo, dell'esistenza di un gruppo di criminali, perché controlla il territorio, perché gli dà anche immediata liquidità e soprattutto gli fa affermare l'autorità del territorio dell'Italia. I rapporti con la politica vengono anche dopo la stessa attività di racket, e non a caso, appunto, c'è ovviamente una maggiore attenzione, una minore attenzione rispetto a questo aspetto. Appena un'indagine lambisce quel territorio, e allora succede, alla volta anche creando una situazione di emergenza. Allora, è possibile per i cittadini conoscere questi fatti, per i giornalisti, e i giornalisti hanno il dovere di rendere pubblici? Noi diciamo di sì. C'è altra cosa, questo sia chiaro, è la divulgazione di atti segretati che la giustizia deve perseguire. E per fare questo, anzi no, le norme attuali del codice penale non occorrono altre leggi speciali. Questo è il problema, se si vuole, perché se c'è un gruppo di inquirenti capace di andare a scolare gruppi criminali così raffinati come quello degli ultimi tempi, non ci vuole molto a scoprire anche qualcos'altro che propende a diffondere, anche la loro per impinare molto spesso le prove, per impinare le prove, quindi non aiutare gli stessi inquirenti. Altra cosa invece è limitare le intercettazioni e limitare il diritto di pubblicazione, perché ciò appunto si configura come una limitazione alla libertà di stampa. A tutto questo si è aggiunto questo attacco in queste ultime settimane al diritto di critica. Chiunque si oppone critica, e siccome critica allora può essere tracciato di anti-italianità. Non è possibile accettare questo concetto, perché significherebbe distruggere qualsiasi diritto all'opposizione. Fino all'insulto di farabutti, come avete visto, ma non è di questo che noi vogliamo parlare, di questi aspetti. Se siamo ancora in una democrazia rappresentativa parlamentare, oppure siamo diventati una dittatura della maggioranza, bisogna chiarirlo con atti concreti, e il Parlamento e i partiti devono chiarirlo, perché la nostra Costituzione non è fondata su questo. Nel primo caso noi pensiamo di diventare, cioè ognuno deve pensare che oggi è maggioranza e domani può diventare opposizione, e quindi bisogna tutelare la minoranza per tutelare se stessi anche domani quando si è opposizione. E questa è la concezione della democrazia. C'è una bella dichiarazione di Sam Pesci che voglio, mi avvio naturalmente rapidamente alla conclusione, leggere, perché mi pare che sia quello, diciamo, il punto politico della difesa dei diritti costituzionali. Il Parlamento, centro della vita democratica, è diventato uno schermo che riflette immagini fasulle del potere fottivo, longa mano su di un potere oligarchico nascosto. Dopo che la sorvegliata del dito di uomini e donne senza valore, lo si può sbeffeggiare come luoghi di ludi cartacei, di esercizi, di scultitores, di fannulloni che fanno perdere tempo a chi vuole decidere con tempestività. Ecco perché in questo clima questi attacchi diventano, più che attacchi propagandistici, una vera e propria minaccia. C'è stato un indebolimento di questa democrazia parlamentare, non debitamente contrastato, diciamoci, quindi c'è una responsabilità collettiva delle forze politiche. È necessario che tutti i democratici, di destra e di sinistra, perché essere democratici è un prerequisito rispetto alla partecipazione alla vita politica, e si può essere anche di destra, pur essendo democratici come le destre europee dimostrano di essere una destra antifascista, antinazista. Allora, dobbiamo far sentire la nostra voce e dobbiamo mobilitarci, tutti devono mobilitarsi, ecco perché anche noi vogliamo l'occasione del 3 ottobre per appunto invitare tutti, e noi stessi aderiamo in questo spirito. Ma non basta, perché la manifestazione è un giorno e l'indomani si prosegue con tutto il resto. Anche perché questo offuscamento della realtà del paese offusca il presente e il futuro del nostro paese, della sua civiltà, della sua unità. È una questione che riguarda tutte, soprattutto voi giovani. Senza lavoro, ma con mafia ancora più presente e più rafforzata nel paese, che futuro potreste avere voi giovani? Questo è il problema che dobbiamo porci e che dovete porvi tutti voi. Con l'esaltazione di un esasperato e falso individualismo, senza alcuna considerazione del bene comune, quale libertà soggettiva potrebbe esistere? Che cittadini, cioè che gestori della polis, del bene comune, sarete e sareste domani? Un rinnovato interesse alla partecipazione alla vita pubblica da parte di tutti i cittadini è essenziale ed è la condizione per allargare e non restringere i limiti alla democrazia, per includere i diritti individuali, giustizia sociale, uguaglianza di opportunità, di diritti e di doveri. Sono sostanzialmente le fondamenta su cui poggia la Carta Costituzionale, sintetizzate nel mirabile articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. E il compito della Repubblica è rimuovere ogni ostacolo per consentire che questi diritti siano davvero uguali. Convinti che di questo obbligo e di questo impegno etico e civico, il Centro Pianatorio sviluppa la sua azione culturale, anche attraverso un'azione chiamata critica e riflessiva, senza cedere agli inganni di antimafia giuliva e festante, che nasconde ogni azione concreta di movimento della lotta. Non si può dichiararsi antimafioso e poi colpire le intercettazioni e poi limitare il diritto di critica e poi limitare il potere della democrazia rappresentativa. Questo va svelato, senza per questo diventare confronto, ho assunto una posizione di partito, perché è una posizione politica, cioè nel senso, ed è quello che rivendicando come libertà di pensiero, che soprattutto il movimento antimafia non può sventolare la bandierina dell'antimafia senza rendersi conto che poi la politica della sicurezza si traduce nella riduzione dei mezzi a disposizione dei magistrati e della prosecuzione. E la politica è, cioè, nelle cose concrete, anche quelle antimafia, perché se vuole fare antimafia, appunto, bisogna rafforzare il potere e non indebolire gli strumenti. Indebolire la legislazione antimafia, rendere più difficoltosa la sua applicazione, introdurre uno scudo fiscale, come questo che si vuole introdurre, protetto dall'anonimato, che coprirà il merito del capitale insanguinato dei mafiosi, non è una. E che non può essere agitata solo da una parte politica, deve essere una questione che riguarda tutti, signori miei, perché significa poi appunto indebolire realmente l'impegno antimafia, non snellire se il riuso dei beni confiscati, vanificare lo strumento dell'intercettazione, limitare la libertà di stampa, non possono essere cancellate, oscurate da vuote dichiarazioni antimafia, di chi ha la responsabilità di governare il nostro paese. Trasparenza, pubblicità devono essere delle azioni di ogni uomo di governo. In conclusione, diceva Bobbio, ispirandosi a Kant, se le azioni potenti non sono conciliabili con la pubblicità delle stesse, sono di per sé ingiuste. E io credo che questo metodo lo dobbiamo adottarlo sempre, in ogni momento, al di là degli schieramenti politici, non al di sopra delle parti, nel senso delle neutralità, ma al di sopra appunto delle contese del giorno, per misurare la giustizia e l'equità dell'agire del potente. Facciamo tutti ed è sicuro che lo otterremo. Grazie. La parola al Salvatore Cosimano, che ringrazio per la sua capacità, per la sua capacità, per la sua capacità.